ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La nuova frontiera. 15ª puntata.
E arrivò il giorno del matrimonio. Era piovuto tutta la notte e al momento di andare in chiesa l'acqua veniva giù a catinelle. Rita si vestì da sposa perché io volli che si vestisse da sposa, perché un bel matrimonio è un matrimonio con la ragazza vestita da sposa. E facemmo il matrimonio. E al tempo stesso celebrammo l'anniversario del mio matrimonio con Antoni. La signora Enrichetta, che stava invecchiando rapidamente, regalò a Rita il quadro delle aragoste, perché stavi sempre a guardarlo quando eri piccola. Antoni le diede molti soldi perché non fosse una ragazza senza dote. Vicenza disse che non gliene importava niente, anche se gliene era grato, perché lui sposava Rita con dote o senza dote. E Rita disse che la dote le sarebbe stata utile quando si sarebbe separata da Vicenza. Rita, quando si sposò, aveva tutto. Facemmo il pranzo nel bar di Vicenza, nella sala delle feste, che era già stata ampliata perché da tempo lui aveva acquistato la bottega del saponaio e tutta la parte alta era stata abbattuta e sulle pareti c'erano ghirlande di asparagina con rose bianche di carta perché quelle vere erano finite. Ai lampadari avevano legato nastri che pendevano con una rosa di carta attaccata in fondo e per di più c'erano lampioncini rossi, accesi anche se era giorno. I camerieri non potevano quasi muoversi, tanto erano inamidate le camicie che portavano. I genitori di Vicenza erano scesi da Cadaqués, vestiti di nero e molto lustri di scarpe. E i miei figli, e Vicenza e Antoni, tutti, vollero che mi facessi un vestito di seta color champagne e mi mettessi una lunga collana di perle coltivate. Vicenza, la faccia esangue perché era arrivato a quel giorno dopo tanto dire che non ci sarebbe mai arrivato, sembrava che l'avessero ammazzato e poi fatto rivivere a forza. Rita di malumore perché uscendo dalla chiesa le si erano bagnati lo strascico e il velo. Toni non era potuto venire in chiesa e si era presentato al pranzo vestito da soldato e ballò vestito da soldato. Accendemmo i ventilatori e le rose di carta al vento artificiale tremolavano. Rita ballò con Antoni e Antoni era molle come una pesca troppo matura. E i genitori di Vicenza, che non mi conoscevano, dissero di essere molto felici di fare la mia conoscenza e io gli dissi che anch'io ero molto contenta di fare la loro conoscenza e dissero che Vicenza, per lettera, parlava sempre di Rita e della signora Natalia. Dopo tre balli Rita si tolse il velo perché le dava fastidio per ballare e ballò con tutti e mentre ballava rideva e buttava la testa all'indietro e si teneva la gonna e gli occhi le brillavano e aveva perline di sudore tra il naso e il labbro superiore. E quando Rita ballò con Antoni, la signora Enrichetta, che portava degli orecchini con pietre color lilla, mi si avvicinò e mi disse se Chimet potesse vederla. E venivano a salutarmi persone che conoscevo a malapena e mi dicevano «Come sta, signora Natalia?» E quando ballai con il soldato, che era mio figlio, con il palmo della mano, la pelle rigata di solchi tra il polso e le dita contro il palmo della mano di mio figlio, sentii come se si spezzasse la colonnina del letto fatto di sfere sovrapposte e gli lasciai la mano, gliela misi sul collo e strinsi e lui disse «Che fai?» e io gli dissi «Ti strozzo!» Quando finii il ballo con mio figlio, la collana di perle coltivate si agganciò a un bottone della sua giacca di soldato e tutte le perle rotolarono e tutti a raccoglierle e quelli che le raccoglievano me le andavano restituendo «Tenga, tenga, tenga, signora Natalia!» e io le mettevo nella borsetta «Tenga, tenga!» Il valzer lo ballai con Antoni e tutti si misero in circolo per vederci ballare perché Antoni, prima di cominciare le piroette, aveva fatto annunciare da Vicenza che celebravamo l'anniversario del nostro matrimonio. Rita venne a darmi un bacio. Mi sussurrò all'orecchio mentre Vicenza annunciava il valzer che fin dal primo giorno si era innamorata follemente di Vicenza, ma non voleva darlo a vedere e Vicenza non avrebbe mai saputo che lei ne era innamorata. E dicendolo mi faceva il solletico con le labbra e per un attimo ebbi sulla guancia il suo alito caldo. La festa si andava spegnendo e arrivò il momento di separarci. Toni ci lasciò, gli sposi se ne andarono, ma prima di andarsene Rita distribuì i fiori. Tanto era caldo lì dentro, tanto era fresca e rosata la sera fuori, con un non so che di fine stagione. Non pioveva, ma tutta la strada odorava di pioggia. Con Antonio tornammo a casa entrando per la porticina del cortile. Mi tolsi il vestito dietro il paravento e Antoni disse che mi avrebbe fatto aggiustare la collana con un filo che non si rompesse. E anche lui si cambiò e andò in bottega a lavorare. Mi sedetti sul sofà foderato davanti alla console. Nello specchio della console vedevo la parte alta della mia testa, un po' di capelli appena. E da un lato e dall'altro dormivano dentro le campane di vetro quei fiorellini, Dio solo sa da quanti anni. La conchiglia era al centro della console ed era come se lo sentissi quell'agitarsi del mare lì dentro. E pensai che forse quando nessuno lo ascoltava, lì dentro non c'era rumore e che quella era una cosa che non si sarebbe mai potuta sapere se dentro la conchiglia marina c'erano le onde quando non c'era orecchio ad ascoltarle. Tolsi le perle dalla borsetta e le misi in una scatolina, ma me ne tenni una e la gettai dentro la conchiglia perché facesse compagnia al mare. Andai da Antoni a chiedergli se voleva cenare e disse solo caffè e latte, grazie. E per dirmelo, poiché glielo avevo chiesto dal corridoio, entrò in sala da pranzo e dopo avermelo detto se ne tornò in bottega attraverso le cannucce e io me ne tornai al sofà foderato aspettando che facesse buio. E al buio rimasi fino a quando si accese il lampione della strada ed entrò un po' di quella luce smorta che andò a macchiare le mattonelle rosse come un fantasma di luce. Presi la conchiglia e la inclinai con cura, ora da un verso, ora dall'altro, per sentirci correre dentro la perla. Era dorata con macchie bianche, con piccole punte e la punta in cima liscia, dentro di madreperla. La rimisi dove era sempre stata e pensai che la conchiglia era una chiesa. E la perla dentro, Monsignor Joan, e un canto di angeli che sapevano cantare solo quella canzone e basta. Tornai sul sofà e vi rimasi seduta fino a che venne Antoni e mi chiese che ci facevo al buio. E io gli dissi che non facevo niente. Mi chiese se pensavo a Rita e io gli dissi di sì, ma non pensavo a Rita. Si sedette accanto a me e mi disse se andavamo a letto presto, che era a pezzi perché non era abituato a portare il gilet. E io gli dissi che anch'io ero stanca. Ci alzammo e andai a preparare il caffè e latte. E lui disse, solo mezza tazza. Mi svegliò Tony al suo ritorno con tutto che quando tornava di notte attraversava il cortile sempre in punta di piedi. Feci scorrere un dito su un fiore a uncinetto e ogni tanto tirava una foglia. Un mobile fece crack, forse la console, forse il sofà, forse il cassettone. Al buio rivedevo la gonna bianca di Rita che volteggiava sui suoi piedi con le scarpe di raso e le fibbie di brillantini. E così passava la notte. Le rose del copriletto al centro avevano un cuoricino e una volta da uno dei cuoricini che si era logorato saltò fuori un bottoncino piccolissimo, una mezza pallina. Signora Natalia! Mi alzai. Tony aveva lasciato il balcone accostato per non svegliarci. Stavo andando a chiudere la porta finestra. Ero quasi arrivata quando tornai in camera da letto. Mi misi dietro il paravento a tentoni e a tentoni mi vestii. Era appena l'alba. A tentoni andai in cucina, come sempre, tastando le pareti, scalza. Mi fermai davanti alla porta della camera del ragazzo e lo sentii respirare forte e tranquillo. Entrai in cucina a bere un po' d'acqua per abitudine. Aprii il cassetto del tavolino di legno bianco coperto dall'incerata a scacchi e ne tirai fuori il coltello per sbucciare le patate con la punta aguzza. La lama del coltello aveva dei denti come un seghetto. Signora Natalia! Chi aveva inventato quel coltello era stato molto bravo e doveva averci pensato a lungo sotto una lampada e su un tavolo dopo aver cenato, perché prima i coltelli erano diversi e doveva passare l'arrotino e forse gli arrotini, per colpa di chi aveva inventato il coltello a seghetto bruciandosi le ciglia, avevano dovuto cambiare mestiere. Forse adesso i poveri arrotini facevano un'altra cosa. E forse ci avevano anche guadagnato e avevano la moto e andavano come un lampo per le strade con la moglie terrorizzata dietro, su e giù per le strade. Perché era tutto così, strade e strade, e corridoi, e case per infilarcisi dentro come un tarlo nel legno, muri e muri. Una volta, tra una cosa e l'altra, Chimet mi aveva detto che i tarli erano una sciagura. E io gli dissi che non riuscivo a capire come facevano a respirare, sempre lì a bucare, bucare, e quanto più bucavano, tanto meno dovevano poter respirare. E lui mi disse che erano fatti per vivere in quel modo, sempre con il naso nel legno, e grandi lavoratori. Pensai che gli arrutini forse potevano ancora vivere del loro lavoro, perché non tutti i coltelli erano coltelli da cucina, o da colonia, o da ospizio, dove l'amministrazione tendeva al risparmio, ma ne restavano ancora di coltelli con la lama buona per passarla sulla mola. E mentre pensavo così, riemersero odori e puzzi. Tutti, rincorrendosi, facendosi largo, fuggendo e tornando. L'odore della terrazza con i colombi e l'odore della terrazza senza colombi e il puzzo della varechina che da sposata seppi che specie di puzzo fosse e l'odore del sangue che era già l'annuncio dell'odore di morte e l'odore di zolfo dei mortaretti e dei petardi quella volta a Piazza del Diamante e l'odore della carta dei fiori di carta e l'odore intenso della sparagina che si sbriciolava e faceva per terra uno strato di cose piccole piccole che erano il verde staccatosi dal ramo e l'odore del mare così forte. Mi passai la mano sugli occhi e mi chiedevo perché il puzzo si chiamasse puzzo e l'odore odore e perché non si poteva chiamare puzzo l'odore e odore il puzzo. E arrivò l'odore di Antoni quando era sveglio e l'odore di Antoni quando stava dormendo. E dissi a Chimette che forse i tarli, invece di lavorare da fuori in dentro, lavoravano da dentro in fuori e dal buchino rotondo tiravano fuori la testa e pensavano alle cattiverie che stavano facendo. E l'odore dei bambini quando erano piccoli, di latte e di saliva, di latte ancora buono e di latte inacidito. La signora Enrichetta mi aveva detto che avevamo molte vite, l'una intrecciata all'altra, ma che una morte o un matrimonio qualche volta, non sempre, le separava. E allora la vita vera, libera da tutti i fili della vita misera che l'avevano legata, poteva vivere come avrebbe potuto vivere da sempre se le vite misere e infelici l'avessero lasciata sola. E diceva, le vite intrecciate tra loro si azzuffano e ci tormentano e noi non ne sappiamo niente, come non sappiamo niente del lavoro del cuore né del rimescolio delle budella. E l'odore delle lenzuole piene del mio corpo e del corpo di Antoni. Quell'odore di lenzuolo stropicciato che va succhiando l'odore della persona, odore di capelli sul cuscino, odore di tutti quei grumetti che fanno i piedi in fondo al letto, l'odore della biancheria già indossata e lasciata di notte su una sedia. E l'odore del grano e delle patate e della damigiana di acido muriatico. Il coltello aveva il manico di legno trapassato da tre chiodini con la capocchia schiacciata perché non si potesse mai più sganciare dalla lama. Tenevo le scarpe in mano e quando uscii in cortile accostai la porta finestra mossa da una forza che mi trascinava, che non mi veniva né da dentro né da fuori. E appoggiandomi a una colonna per non cadere mi infilai le scarpe. Mi sembrò di sentire il primo carro, lontano. Ancora perduto non so dove, in mezzo alla notte che finiva. Sul pesco si mossero alcune foglioline piene di luce del fanale e ali d'uccello fuggirono via. Un ramo tremò. Il cielo era blu scuro e contro quel blu così alto si stagliavano le terrazze delle due case dall'altro lato della strada, con le verande una di fronte all'altra. Mi sembrava che tutto quel che facevo lo avessi già fatto, senza però sapere né dove né quando, come se tutto fosse piantato e radicato in un tempo senza memoria. Mi toccai il viso ed era il mio viso con la mia pelle, con il mio naso e con la curva della mia guancia. Ma pur essendo io, vedevo le cose annebbiate, ma non morte, come se ci fossero cadute sopra nuvole e nuvole di polvere. Tagliai a sinistra verso Via Grande prima di arrivare al mercato e più giù della casa delle bambole. E arrivata in Via Grande, camminai sul marciapiede di lastra in lastra, fino ad arrivare a quella lunga d'angolo, e lì restai come un palo, con un flusso di cose che dal cuore mi salivano alla testa. Passò un tram, forse il primo uscito dal deposito, un tram normale come tutti, vecchio e sbiadito, e quel tram forse mi aveva visto correre con chi mette dietro quando da Piazza del Diamante eravamo finiti lì come topi impazziti. Mi venne un nodo in gola, come se ci fosse conficcato un cece. Mi girava la testa e chiusi gli occhi. Il vento del tram che passava mi aiutò ad andare avanti, come se ne andasse della mia vita. E al primo passo che feci, vedevo ancora il tram in corsa che alzava scintille rosse e azzurre tra le ruote e le rotaie. Era come se camminassi nel vuoto, con gli occhi che non guardavano, pensando ogni momento che sarei sprofondata. E attraversai stringendo forte il coltello e senza vedere le luci azzurrate. E dall'altra parte mi girai e guardai con gli occhi e con l'anima. E non mi sembrava possibile. Avevo attraversato. E mi misi a camminare nella mia vecchia vita, finché arrivai davanti al muro di casa sotto la veranda. Il portoncino era chiuso. Guardai in su e vidi Chimette che in mezzo a un campo vicino al mare, quando era incinta di Antoni, mi dava un fiorellino azzurro e poi mi prendeva in giro. Volevo salire su fino a casa mia, fino alla mia terrazza, fino alle bilancine e toccarle tutte passando. Ero entrata molti anni prima da quella porta, sposata con Chimette, e ne ero uscita per sposarmi con Antoni e con i bambini appresso. La strada era brutta e la casa era brutta e il selciato era buono solo per carri e cavalli. Il lampione era lontano e il portoncino al buio. Cercai il foro che Chimette aveva fatto nel legno sopra la serratura e lo trovai subito, tappato con il sughero proprio sopra la serratura. Cominciai a tirar fuori pezzetti di sughero con la punta del coltello. Il sughero saltava via sminuzzato. Tolsi tutto il sughero e solo allora mi resi conto che non potevo entrare. Con le dita non riuscivo ad afferrare la cordicella e a tirarla fuori e a tenderla per aprire il portoncino. Avrei dovuto portare un fil di ferro per farci un gancio. E quando stavo per sferrare due pugni sulla porta, pensai che avrei fatto troppo rumore e bussai sul muro e mi feci molto male. Mi girai di spalle al portoncino e mi riposai. Ed ero piena di aurora. Mi girai di nuovo verso il portoncino e con la punta del coltello e a caratteri di giornale scrissi Colombetta inciso a fondo. E macchinalmente presi a camminare. E mi guidavano più i muri che i passi e mi infilai in Piazza del Diamante. Una cassa vuota fatta di case vecchie con il cielo per coperchio. In mezzo a quel coperchio vidi volare delle piccole ombre. E tutte le case cominciarono a ondeggiare come se le avessero infilate dentro l'acqua e qualcuno muovesse lentamente l'acqua. E i muri delle case si allungarono in alto e cominciarono a inclinarsi gli uni sugli altri. E il foro del coperchio si andava restringendo e cominciava a prendere forma di imbuto. Sentì una presenza sulla mano, ed era la mano di Mateo. E sulla sua spalla si posò un colombo cravatta di raso, di quelli che non avevo mai visto ma che aveva piume laccate. E sentì un vento di tempesta che mulinava dentro l'imbuto ormai quasi chiuso e con le braccia sul viso per difendermi da non so che lanciai un urlo d'inferno. Un urlo che dovevo portarmi dentro da molti anni e con quell'urlo così ampio che aveva fatto fatica a passarmi per la gola dalla bocca mi uscì un pezzetto di niente come uno scarafaggio di saliva e quel pezzetto di niente che mi era vissuto tanto tempo dentro era la mia giovinezza che fuggiva con un urlo che non sapevo bene cosa fosse. Distacco? Mi toccarono il braccio e mi girai senza paura. E un vecchio mi chiedeva se stavo male. E sentii che si apriva un balcone. Non sta bene? Si avvicinava una vecchia e il vecchio e la vecchia restarono piantati lì davanti a me. E sul balcone c'era un'ombra bianca. Mi è passato, dissi. Veniva altra gente. Si avvicinavano pian piano con la luce del giorno e dissi che era tutto a posto, che era tutto finito, un fatto di nervi, niente di serio. E ripresi a camminare, tornando sui miei passi. Il vecchio e la vecchia, mi girai a guardarli, erano ancora piantati lì e mi seguivano con gli occhi e a quel poco di luce che nasceva non sembravano veri. Grazie, grazie, grazie. Antonia aveva passato anni a dire grazie e io non l'avevo mai ringraziato di niente. Grazie. Sul bordo di pietra del marciapiede di Via Grande guardai su e giù che non venissero tram e attraversai di corsa. E quando arrivai dalla parte buona mi girai per vedere se mi seguiva quel pezzetto di niente che mi aveva fatto impazzire. No, ero sola. Le case e le cose avevano già messo i loro colori. Per le strade che andavano verso la piazza del mercato scendevano e salivano carri e camion. E gli uomini del mattatoio, col grembiule macchiato di sangue e mezzo vitello sulle spalle, entravano al mercato. Le fioraie sistemavano mazzi di fiori nei vasi di ferro pieni d'acqua. I crisantemi mandavano un puzzo amaro. Il vespaio viveva. Infilai la mia strada, quella del carro all'alba. E passando guardavo gli ampi androni dove anni prima un venditore vendeva pesche e pere e prugne con vecchie bilance, con i pesi dorati e i pesi di ferro. Le bilance che il venditore reggeva passando un dito nel gancio di sopra. E in terra c'era paglia e mucchietti di trucioli e fogli di carta velina gualciti e macchiati. No, grazie. E in cielo le strida degli ultimi uccelli, di quelli che fuggono con un fremito nell'azzurro che vibra. Mi fermai accanto al cancelletto. Le verande erano lassù, le une sulle altre, come le nicchie di uno strano cimitero, con persiane che si tiravano su con una cordicella, tutte verdi, con persiane arrotolate o srotolate. C'era biancheria stesa sui fili di ferro. E ogni tanto una macchia di colore che era un fiore di geranio in un vaso. Entrai nel cortile quando un filo di sole misero e sbiadito macchiava le foglie del pesco e con il naso incollato ai vetri del balcone c'era Antoni che mi aspettava e io camminavo apposta lentamente ora un piede, ora l'altro e andavo avanti. Mi portavano i piedi ed erano piedi che avevano camminato molto e quando fossi morta Rita me li avrebbe agganciati con una spilla da balia perché restassero uniti. Antoni aprì la porta finestra e con la voce tremante mi chiese «Che ti succede?» e disse che era da molto che stava in ansia perché si era svegliato d'improvviso come se l'avessero avvisato di una disgrazia e non mi aveva trovato né accanto a sé né in nessun altro posto. Gli dissi «Ti si geleranno i piedi» e che mi ero svegliata che era ancora buio e non avevo potuto riaddormentarmi e avevo sentito il bisogno di prendere un po' d'aria perché qualcosa, non sapevo che, mi soffocava. Senza una parola se ne tornò a letto. «Possiamo ancora dormire», gli dissi. E lo vedevo di schiena, con i capelli sulla nuca un po' troppo lunghi, le orecchie tristi e bianche, perché le aveva sempre bianche se faceva freddo. Lasciai il coltello sulla console e cominciai a spogliarmi. Prima chiusi le imposte e da un sottile spiraglio entrava la luce del sole. Andai verso il letto, mi sedetti e mi tolsi le scarpe. La rete cigolò un po', perché era vecchia e da tempo dovevamo far cambiare due molle. Mi sfilai le calze come se mi sfilassi una pelle molto lunga. Mi misi i calzerotti e solo allora mi accorsi di essere gelata. Mi misi la camicia da notte, scolorita dai tanti lavaggi. Uno a uno allacciai tutti i bottoncini fino al collo. Me l'aggiustai per bene e allacciai anche i bottoncini delle maniche. Stando attenta che la camicia mi arrivasse fino ai piedi, mi infilai a letto e mi tirai sulle coperte. Dissi, è una bella giornata. Il letto era caldo come la pancia di un canarino, ma Antoni tremava. Gli sentivo battere i denti, quelli di sopra con quelli di sotto, o al contrario. Era girato di schiena e gli passai un braccio sotto il suo e lo abbracciai sul petto. Aveva ancora freddo. Attorcigliai le mie gambe alle sue e i miei piedi ai suoi. Abbassai la mano e sciolsi il laccio della cinta perché potesse respirare meglio. Incollai la guancia alla sua schiena, contro le ossa al rocchetto della spina dorsale. Ed era come se sentissi vivere tutto quel che aveva dentro, che poi era lui. Prima di tutto il cuore, e i polmoni, e il fegato, tutto immerso in succhi e sangue. Cominciai a passargli piano piano la mano sul ventre, perché lui era il mio mutilatino. E con la testa contro la sua schiena pensai che non volevo che mi morisse e volevo dirgli tutto quello che pensavo perché pensavo più di quello che dico e anche cose che non si possono dire. Ma non dissi niente e i piedi mi si stavano scaldando e ci addormentammo così. E prima di addormentarmi, mentre gli passavo la mano sul ventre, trovai l'ombelico e ci misi dentro il dito per tapparglielo perché non mi si svuotasse tutto da lì. Tutti, quando nasciamo, siamo come pere, perché non mi si sfilasse tutto come una calza, perché nessuna strega cattiva me lo succhiasse dall'ombelico lasciandomi senza Antoni. Ci addormentammo così, a poco, come due angeli del cielo, lui fino alle 8 e io fino a mezzogiorno suonato. E quando mi svegliai da un sonno di sasso con la bocca secca e amara, uscita tutta intera dalla notte di ogni notte, perché quella mattina era ormai un mezzogiorno, mi alzai e cominciai a vestirmi come sempre, un po' macchinalmente, con l'anima ancora nascosta dentro il guscio del sonno. E in piedi mi strinsi le tempie con le mani. E sapevo che avevo fatto qualche cosa di diverso, ma mi costava ricordare che cosa avevo fatto. E se quel che avevo fatto, ma non sapevo che avevo fatto, l'avevo fatto da sveglia o da addormentata. Finché mi lavai il viso e l'acqua mi svegliò del tutto e mi mise colore sulle guance e luce negli occhi. Non era il caso di fare colazione perché era troppo tardi, solo bere un sorso d'acqua per togliermi il fuoco di bocca. L'acqua era fredda. E mi tornò in mente che il giorno prima, la mattina, al momento del matrimonio, era piovuto tanto. E pensai che il pomeriggio, quando fossi andata come sempre al parco, forse avrei trovato ancora una pozzanghera lungo i sentieri. E dentro ogni pozza, per quanto piccola, ci sarebbe stato il cielo. Il cielo che a volte un uccello sparpagliava. Un uccello che aveva sete. E senza saperlo sparpagliava il cielo nell'acqua con il becco. O parecchi uccelli chiassosi, che scendevano dalle foglie come lampi, si infilavano nella pozza, ci si bagnavano con le piume arruffate e mescolavano il cielo con il fango, i becchi e le ali. Felici.
Manuela Mandracchi ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.